Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 31, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, con me ci sono tutti i miei co-conduttori per Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 17 di maggio 2018, pronti per un'altra puntata. Cominciamo con un giro di saluti. Da Verona c'è Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Grazie di essere con noi, Vero. Andiamo a Modena da Riccardo Rossi.
Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo episodio di Astronauticast e come dico sempre speriamo di intrattenervi in maniera divertente ma anche informativa per quanto riguarda l'astronautica e i dintorni.
Ok, da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat sul player del video della diretta su YouTube se ci state seguendo in diretta.
Buon ultimo, non ultimo, Marco Zambianchi, il Podcon.
Ben ritrovati a tutti amici ascoltatori e colleghi di Hosting, da Marco Zambianchi, da Darmstadt, per un'altra oretta magari abbondante in piacevole compagnia.
Molto bene, puntata normale di quasi fine stagione, quando arriviamo alla decina del 30 mi sembra sempre che cominciamo a arrivare alla fine, però alla fine è giugno, quest'anno forse abbiamo fatto meno pause del solito, ma probabilmente dico questa cosa ogni giugno, non ho mai fatto una statistica ben precisa di quale mese, quale giorno raggiungiamo i 30, forse però maggio non è mai stato il caso, quindi potrebbe essere una di quelle stagioni un po' lunghe. Una puntata regolare con qualche news importanti. Non mancherà anche in questa puntata il tag SpaceX all'interno dell'episodio, però dai, c'è anche qualcos'altro di cui parlare. Ovviamente poi le storie di nonno Apollo, link della settimana e quant'altro. Una puntata regolare, no? Abbiamo qualche novità sul forum, abbiamo la possibilità di ringraziare messaggi, quindi se leggendo Forum Astronautico trovate qualche messaggio particolarmente interessante c'è la possibilità di ringraziarlo.
Ringraziate Veronica.
Sì, che mi pare che abbia un record di ringraziamenti.
Basta.
Quindi questa settimana interessante. Ma venendo alle news, cosa abbiamo? Questa storia della Mars Sample Return Mission è nuova o non è nuova?
Non è nuova, Mike, non è nuova, ma ci si sta ragionando e si stanno firmando contratti e insomma ci si sta ragionando seriamente questa volta. Dicevi prima che abbiamo altri hashtag SpaceX, ok, se non è SpaceX è Marte, perché Marte is the new black ultimamente, quindi andiamo con questa news. Cosa andiamo a fare su Marte? Dunque, siamo già partiti quest'anno con InSight, con il lander di InSight della NASA. Fra 2 anni torneremo con il Mars Rover, con il Mars 2020, sempre della NASA. E cosa andiamo a fare? Andiamo a studiare direttamente in situ il terreno e le caratteristiche di Marte. In situ perché per adesso è l'unica cosa che possiamo fare con i robot, perché ancora per adesso gli umani non ci stanno andando e non ci possiamo andare. E possiamo farlo là ed è facile dal punto di vista, insomma, dello studio della roccia, ma è abbastanza limitativo perché ogni robot, ogni sonda che arriva su Marte ha una sua forbice di strumenti e con quelli può fare solo determinati rilevamenti. Quindi la cosa, il top sarebbe riuscire a portare a terra dei campioni di roccia marziana, e su questo punto NASA ed ESA ci stanno lavorando. Innanzitutto sul rover Mars 2020 ci sarà un laser molto più avanzato rispetto a quelli che abbiamo portato fino ad ora, e dovrà avere dei target di riferimento per calibrarsi questo laser. A causa delle sue particolarità, si è deciso di dargli come target di riferimento proprio un pezzo di roccia marziana. Fino adesso tutti gli strumenti che abbiamo portato su Marte con i robot avevano dei target per la calibrazione, però erano pezzi di roccia terrestre, pezzi di vetro o comunque altre cose, insomma, che troviamo qui sulla Terra. E a seconda di come quegli strumenti rilevano questi pezzi di materiale, si riesce a capire come riusciranno poi a interpretare i pezzi di materiale che troveranno su Marte. Questa volta si è proprio deciso di mettergli a bordo un pezzetto di roccia marziana che è arrivato a noi sulla Terra come asteroide, insomma, è caduto sulla Terra. E quindi come target si è deciso di mettere quello. Non è il massimo, nel senso che ovviamente i pezzi di roccia di Marte che arrivano sulla Terra devono viaggiare nello spazio interplanetario, entrano nell'atmosfera, vengono bruciati e una volta a Terra vengono comunque contaminati in qualche modo dall'ambiente terrestre. Però all'interno sono puri, è comunque roccia marziana. Quindi è il target migliore che fino adesso possiamo avere, e questo è già un passo avanti rispetto alle missioni robotiche precedenti. Un altro passo avanti molto più ambizioso è proprio quello di portare a terra dei campioni di roccia. Il rover Mars 2020 avrà degli strumenti che riusciranno a prelevare dai 30 ai 40 campioni di roccia, li metteranno all'interno di contenitori e poi lasceranno questo contenitore più grosso che li raccoglie tutti sulla superficie di Marte, in attesa di portarli a terra, e non lo farà sicuramente il rover, poi lui andrà a fare i suoi rilevamenti altrove. Quindi il problema è: come facciamo a riportarli a terra? Giusto questo mese ESA e NASA si sono appunto accordate e stanno ragionando su come fare, e la cosa non è per niente semplice. Pensate che serve, secondo i piani attuali, secondo loro, servono fino a 5 robot per riuscire a fare questo lavoro. Il primo è Mars 2020. Poi ci sarà un'altra missione che ne contiene 3 fondamentalmente, in cui ci sarà un lander della NASA. Quindi a terra si costruirà questo lander e si manderà su Marte con a bordo un robottino costruito da ESA, che lo chiamano il robot corriere, perché avrà il compito di scendere dal lander, andare a recuperare i campioni e riportarli sul lander. E questa è la seconda fase della missione.
Certo che poteva costruirlo Bezos, il robot corriere.
Effettivamente. Sul lander, oltre a questo robot di ESA, ci sarà anche un MAV, un Mars Ascent Vehicle, che è fondamentalmente un razzetto che avrà la capacità di allontanarsi dal lander, di salire ed entrare in orbita. Quindi questo robot corriere tornerà al lander, depositerà questa palla da calcio, che è la grandezza di questo contenitore di campioni, all'interno di questo MAV. Il MAV accenderà i retrorazzi e si porterà in orbita marziana. E ovviamente il MAV è piccolino relativamente, quindi non avrà la capacità di tornare a terra, non riesce a fare il viaggio con i motori che ha. L'unica cosa che può fare è alzarsi ed entrare in orbita. La terza fase della missione è quella di costruire un ulteriore robot, farlo partire da terra, farlo entrare in orbita marziana dove c'è il MAV. Il MAV rilascerà questa palla da bowling, questo ulteriore robot la catturerà, sono stati fatti proprio dei test in microgravità sugli aerei, quelli addetti alla microgravità, e per vedere come si riesce a rilasciare una palla di queste dimensioni ed agguantarla con un altro spacecraft. Quindi la chiapperà e tornerà e riuscirà a tornare a terra. Questo è il piano molto 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 complesso, che dovrà comunque essere ridiscusso e validato, e a fine dell'anno prossimo, a fine del 2019, si capirà se è effettivamente fattibile oppure no. Ovviamente sappiamo che per andare su Marte le finestre di lancio sono ogni 2 anni, quindi adesso c'è questa prima fase con Mars 2020, che è già fra 2 anni. Poi, se tutto andrà bene, ci sarà l'altra, che sarà nel 2022, e poi nel 2024, ma ho molti dubbi sinceramente che prima della fine del 2030 si riesca a fare un discorso di questo genere. Ecco, questo è il piano a grandi linee. Mi ha fatto sinceramente, personalmente, sorridere il fatto che NASA costruisca il lander che atterrerà su Marte, invece ad ESA è stato dato il compito di costruire il robocorriere che sarà già sul lander, quindi sarà già atterrato, e il robot che arriverà in orbita marziana, come dopo la missione ExoMars, la storia di Schiaparelli, è come se gli avessero detto: allora voi non fate la fase di entry, descent and landing, voi potete arrivare in orbita, siete bravissimi, potete lavorare una volta che siete per terra, ma non atterrate, quello lo facciamo noi NASA.
Sembra veramente una idea un po' così, un po' molto complessa e molto anche difficile di difficile realizzazione. Però, ad esempio, lo stesso Paolo Bellutta, il nostro amico rover driver, già da tempo, insomma, così nelle conferenze gli viene da dire che gli è venuto detto questa cosa, che uno dei prossimi step sarà proprio una missione di sample returning da Marte. Quindi magari non è proprio così una roba campata per aria come si potrebbe immaginare, però chiaramente la complessità di tutti questi passaggi è notevole, e non è detto che magari che col tempo magari si riesca ad accorpare uno di questi passaggi, semplificarlo magari in un unico, in un'unica, insomma, soluzione. Comunque sì, altra carne al fuoco interessante da seguire.
Sì, anche io pensavo all'accorpamento di più soluzioni in una, perché sono veramente tante le cose che devono funzionare bene e cose mai provate. Anche il MAV che parte dal lander, che riesce ad entrare in orbita e che viene raggiunto dall'altra sonda, insomma, cioè, sono cose... No.
Infatti la parte più che istintivamente mi sembra più complicata non è tanto... La partenza dal suolo marziano, che comunque si tratta di la gravità inferiore, l'atmosfera è meno densa, ma il rendezvous orbitale non è mai stato provato in orbita marziana, ma non esiste un precedente, mi pare, no?
Anche perché sarebbe una cosa totalmente automatizzata e anche per il delay con i centri controllo a terra.
Sì, chiaramente non può essere gestito.
Abbiamo tanta esperienza di rendezvous, perché insomma la stazione spaziale, per farne un esempio, però direi una cosa no mai tentata. L'unico rendezvous su una cosa all'esterno della Terra era appunto intorno alla Luna, ma lì c'erano piloti sul posto, diciamo, a effettuare le manovre.
E gli unici tentativi robotici di questo tipo in un corpo celeste diverso dalla Terra furono quelli fatti dai sovietici nella prima metà degli anni 70 per le missioni di recupero di campioni dalla Luna. Si trattò di 3 missioni automatiche del programma Luna, in cui però la parte del veicolo che rientrò a Terra fece un'ascesa diretta dalla Luna, cioè partì direttamente dalla Luna e viaggiò verso la Terra senza incontrarsi in orbita lunare e agganciarsi con altri veicoli, quindi un profilo di missione più semplice. Nemmeno dal punto di vista robotico è stato tentato nulla di così ambizioso al di là della Luna.
È anche vero che tentativi di navigazione autonoma tra due satelliti in orbita terrestre ce ne sono stati, continuano a essercene, e non è più fantascientifico, fa semplicemente un po' impressione che il primo tentativo al di fuori della Terra, non pilotato, sarà la prima missione di ritorno di campioni. Ma in generale sì, non condivido tanto la speranza del... No, condivido la speranza di sicuro, ma non la vedo credibile il fatto che la cosa si semplificherà. Quasi sempre questo tipo di architetture o vengono scartate o vengono... si rivelano più complesse di quello che l'analisi iniziale aveva previsto.
No, oppure però... mentre sono lì che stanno facendo tutte le fasi, si vedranno sfracciare un BFR di SpaceX che tira su con dentro un Caterpillar che tira su una tonnellata di roba e riparte con un single stage to Earth e ritorna direttamente.
Che paradossalmente è più facile avessero un single stage to Earth. Ma così, secondo me, è una missione interessantissima per le tecnologie che mette a punto, che possono essere poi riciclate in tanti altri ambiti, in particolare le tecnologie di automazione completa della fase, come dicevi sia tu che Michael, di recupero della sfera contenente i campioni e di ripartenza verso la Terra. Non c'è modo per i controllori di Terra di controllare nulla in tempo reale, magari potrebbero fare una pausa per una serie di controlli prepartenza, o intendo dire un'orbita o due intorno a Marte prima di effettivamente dare il comando di via, ma in realtà il core di tutto quello che si andrà a fare verrà fatto assolutamente in maniera automatizzata, e sarebbe impossibile altrimenti. E questo, secondo me, andrebbe a validare un design, una capacità tecnologica che poi si può portare ovunque, non solo per il sample return, ma magari anche per avere missioni completamente robotiche su asteroidi o altri corpi celesti che prevedono l'atterraggio, il sondaggio e la ripartenza di qualche cosa che va a toccare la superficie, a fare un'analisi chimica in loco e poi viene riportato a bordo di una nave madre principale che si sposta da un'altra parte. Apre la strada a tantissime possibili applicazioni, e questa, secondo me, sarà una missione fighissima da seguire se la porteremo davvero a realizzazione.
Chiameranno Pac-Man il modulo che si mangia la pallina con i sample?
non è impossibile.
Bene, questo però si tratta di aspettare un po' per vedere queste cose, no? Che tempistiche hai dato, vero?
No, allora loro non ne hanno data nessuna. Proprio nel 2019, a fine 2019, vedranno di firmare, cioè di presentare un progetto definitivo. Stavo solo ragionando sul fatto che ogni due anni c'è la finestra per andare su Marte, quindi pensavo al 2024, ma non ascoltatemi.
secondo me è più probabile verso la fine del decennio, anche per i tempi, la costruzione, il finanziamento che deve sopravvivere, però insomma forse è più probabile verso la fine del decennio, vedremo.
Mi sembra una cosa di complessità notevole, e quindi dovrà gioco forza sopravvivere, dovrà godere di finanziamenti importanti e come tale sopravvivere anche a probabilmente un cambio di amministrazione della NASA e anche a un paio di ministeriali europei. Vediamo come andrà. Comunque un pezzo alla volta, come diceva Vero, la prima parte di questa architettura di missione è raccogliere dei campioni e metterseli da parte per poi raccoglierli e portarli a terra. Il primo step, quello un pochino più realistico, un pochino più vicino, è quello di Mars 2020, come diceva Vero. Potrebbe essere che si perda questa finestra di lancio nel 2020? No, probabilmente no, sembra che ci sia molto ottimismo, ma ad aprile, un mesetto fa, si erano svolti, come di consueto, prima dell'integrazione di un sistema come un lander marziano, dei test di validazione dei vari componenti, e uno dei componenti fondamentali della fase di arrivo su Marte, dell'entry, descent e landing, che è lo scudo termico, durante i test realizzati da Lockheed a Denver, ha avuto qualche problema. Normalmente si fanno dei test la qualificazione di ogni componente è importante per avere la certezza che la missione poi possa svolgersi al meglio. Questi componenti vengono testati al limite delle loro capacità e a volte anche un po' oltre per avere un margine di sicurezza. E durante un test di sollecitazioni meccaniche per lo scudo termico, in cui i carichi hanno superato del 20%, anche del 20%, quelli attesi durante il rientro nell'atmosfera marziana, anzi l'ingresso nell'atmosfera marziana, una piccola crepa si è formata su questo scudo termico. Ora, per questo servono i test, infatti il management di Lockheed e i program manager di Mars 2020 hanno semplicemente commentato la notizia come ordinaria amministrazione. Non capita sempre, non è ovviamente una cosa attesa, non è una cosa benvenuta, ma fa parte dei possibili risultati di un test di qualificazione, per cui ci si trova adesso a reagire. Non pare esserci il rischio di scivolare alla prossima finestra di lancio per Marte, che sarà ovviamente nel 2022. Dovrebbe essere possibile ricostruire un nuovo scudo termico e riqualificarlo entro il tempo necessario per poi integrare l'intero sistema e lanciarlo nel luglio del 2020. Se vi ricordate, non è stato così ad esempio con InSight, che a causa di un test fallito al sismografo ha perso la sua finestra di lancio nel 2016 e ha appena avuto la sua occasione di lancio proprio nel 2018. Quindi non dovrebbero esserci problemi per riuscire a lanciare in quella finestra. Qualcuno sul forum astronautico chiedeva: ma non è possibile, per evitare rischi, pensare alla riparazione di questo scudo termico o di usare probabilmente qualche backup? In realtà no, perché la riparazione è quasi complessa come una nuova costruzione. Si parla di dover pensare come ripararlo, validare l'idea stessa della riparazione e poi testare e ricertificare lo scudo riparato. Probabilmente la produzione, il costo della produzione è molto più basso rispetto a tutto quello che è il costo dello sviluppo, dello studio e della validazione del concetto che c'è stata già fatta. Di conseguenza lo scudo verrà semplicemente ricostruito. Non esistono ricambi perché questo è già un ricambio. Mars 2020 infatti è in massa, se vogliamo misurarlo in chili, è l'85% identico a Curiosity. Quindi c'erano già per molti componenti di Curiosity già dei ricambi che sono stati tra virgolette cannibalizzati per realizzare Mars 2020. Questo scudo termico era stato previsto come backup dello scudo termico di Curiosity e quindi non ha un backup, ma è possibile, come dicevamo, produrne un altro. E quindi la missione, l'articolo su Astronaut News afferma di Ruby B. Doggia parla poi della sua missione stessa, del recupero di campioni, ma per questo diciamo che ne abbiamo già parlato questa sera.
Ma quindi questo scudo in realtà è stato super efficiente, perché ha dovuto sottostare ai test strutturali per Curiosity superiori anche all'epoca alle sollecitazioni standard, e anche a questi.
Non so se l'avevano testato all'epoca per Curiosity. È probabile che soltanto l'esemplare che poi viene destinato al volo viene testato. Non lo so, magari è stato fatto. Si tratta di test strutturali che non credo siano distruttivi, a parte casi estremi come questo. Non si tratta di un test che consuma, tra virgolette, lo scudo. Non si tratta di una simulazione del rientro, ma soltanto probabilmente di alcune della simulazione separata di alcune delle forze che sono tipiche del rientro. Interessante come idea. Magari è stato testato e la seconda volta è stata di troppo, però non credo.
Poveretto. Sì, stavo pensando ad esempio ai test di vibrazione, che è comunque, cioè il materiale comunque in qualche modo ne risente, quindi finché è uno e poi ha la missione di lì a breve è un conto, finché è uno dopo rimane lì per anni e viene risottoposto ad altri test di vibrazione, magari a un certo punto non ce la fa neanche più, insomma.
Essendo uno spare, non credo neanch'io che sia stato testato, ma in genere magari i test, quelli più complicati e che portano magari alla distruzione dell'oggetto, sono fatti su parti o su elementi della struttura finale, per cui si progetta il test in modo tale che sia rappresentativo di quello che sarà poi il risultato di tutto l'elemento assemblato, anche se il test si fa su un sottoelemento. Ma la cosa particolare che mi ha fatto venire in mente questo articolo è duplice. La prima è che ancora una volta i test fatti a terra hanno funzionato e bene, come avevamo già commentato la settimana scorsa sui bulloni e le rondelle di Hubble, di James Webb Telescope. Anche in questo caso si è scoperta prima dell'arrivo su Marte una problematica che avrebbe potuto tranquillamente far perdere la missione. Benissimo che sia stata scoperta a terra. Come diceva giustamente Mike, non è una cosa che ci si augura di avere un problema simile, però c'è il tempo di sistemarlo e quindi meglio averlo scoperto subito. La seconda è stato il parallelo con InSight, che mi ha portato alla mente la bellissima puntata dedicata a InSight di We Martians. Credo che Veronica e altri del nostro gruppo siano avidi ascoltatori di questo podcast americano, e mi è piaciuta moltissimo questa puntata perché è stata una vera e propria storia, magari poi inserisco il link nelle note dell'episodio, che racconta le peripezie del team del sismometro che aveva fallito un test appena prima della partenza, perché un tubo a vuoto di questo strumento perdeva, o meglio lasciava entrare aria, e questo avrebbe potuto inficiare la qualità delle osservazioni, e quindi si è dovuto rimandare tutto di 2 anni. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di intoppi del principal investigator americano e del ricercatore francese che ha contribuito più di molti altri alla sua realizzazione, che è durato praticamente 15 anni, dal momento in cui l'esperimento in sé è stato ideato al momento in cui si è visto il razzo partire, e veramente anche la tensione di queste due persone si è sciolta. Per cui, se capite l'inglese in maniera sufficiente, andate alle note dell'episodio dopo l'ascolto di questo episodio e troverete il link per scaricare o per andare ad ascoltare questa puntata di We Martians.
Molto bene, quindi lasciamo per adesso Marte, che comunque, come dicevo,
vorrei aggiungere solo una cosa al volo. Vai. Mike, prima di chiudere il discorso, sempre su Mars 2020 troverete un articolo su Astronauti News che parla nuovamente del drone / elicottero che in teoria dovrebbe essere montato come piggyback di questa missione. Ne aveva già parlato, credo, Veronica nella puntata 24 di Astronauticast, quindi se volete qualche dettaglio in più riascoltatevi quella puntata, però stanno spingendo, sta andando avanti questa cosa, e magari ci sarà anche questo plus nella missione di Mars 2020. Vi ho fatto questo aggancio se volete leggere l'articolo di Matteo Carpentieri che è stato pubblicato di recente. No, non so se è di Matteo Carpentieri, scusate, comunque lo trovate su Astronauti News.
Già. Dicevo, lasciamo un attimo Marte, torniamo qua per il Falcon.
È di Alberto Zampirone, che sennò Albi mi ammazza che ho sbagliato. Scusa Alberto.
Falcon 9 Block 5. Ne abbiamo parlato un po', ma ci chiedevamo un po' così oziosamente, perché non avevamo controllato molto bene e esplorato i dettagli che si possono trovare sui vari Reddit dedicati a SpaceX. Che cos'è così speciale che rende il Block 5 così riutilizzabile?
Beh Mike, allora intanto c'ho questa fissa di basare le discussioni che nascono su forum astronautico su più fatti possibile. Ogni tanto è assolutamente impossibile farlo perché abbiamo solo bozze di progetti, qualche speculazione di altri forum che noi leggiamo, magari ci costruiamo un articolo sopra, ma questa volta abbiamo avuto una cosa chiave, una cosiddetta fonte primaria, quelle che piacciono tanto agli storici, che devono raccontare i fatti e portarli alla luce. Abbiamo avuto cioè Elon Musk, che si è prestato a una lunga teleconferenza prima del lancio di Bangabandhu 1 in questa tua teleconferenza ha tirato fuori tantissimi aspetti tecnici del Falcon 9, una vera e propria manna che arriva dalla segnalazione di uno dei moderatori del subreddit dedicato a SpaceX su Reddit, che è italiano e si è iscritto recentemente al nostro forum, e conoscendo bene la sua comunità ci ha infilato il link di un personaggio, di un utente di Reddit che per passione, con l'aiuto di altri della community, fa la trascrizione di tutte le conferenze stampa, quindi ci regala la possibilità di poter leggere, sfogliare con calma in un momento di tranquillità quello che invece di solito viene detto in lunghi video che non sempre è possibile consultare. E allora ho preso questa trascrizione in inglese, ho cercato di tirarne fuori un riassunto con i punti principali in italiano naturalmente di quello che è stato detto da Elon Musk, e sono saltate fuori tante cose che già sapevo, altre che assolutamente ignoravo. E allora questa sera ho deciso di raccontarvele un pochino anticipando un articolo di approfondimento che è in scrittura, che uscirà nei prossimi giorni su Astronauti News a questo proposito. Allora, intanto un po' un bilancio a maggio 2018 di quello che è il 2018 di SpaceX. Si è trattato quello di Bagabandhu del nono lancio del 2018, quindi sono 4 lanci in più del 2017 ad oggi. E Musk ha anche ricordato che con questo volo si arriva a 55 voli orbitali di successo, 52 di questi 55 sono stati fatti con il Falcon 9, uno con il Falcon Heavy, ce lo ricordiamo tutti, e due con il Falcon 1, e vediamo, ecco, grazie Mike, ho visto al volo, ti ho messo in primo piano. E quindi vuol dire che il Falcon 9 è sostanzialmente il vero razzo, il centro del business di SpaceX. Al momento sono stati recuperati 24 primi stadi del Falcon 9, di cui 11 sono atterrati sulla Landing Zone 1, quindi al Kennedy, su terraferma, e 13 sulle navi drone, e di questi 11 sono stati riutilizzati. Poi si è speso un po' di tempo a discutere di qualcosa che avevamo già chiarito, o cercato di chiarire proprio anche sulle pagine di forum astronautico. Cos'è questo Block 5? È la quinta versione del razzo di SpaceX? La risposta è no. Block intanto è un termine che in qualche modo, forse non formalmente, è stato mutuato dal modo in cui i russi battezzano gli sviluppi incrementali alle loro capsule o ai loro razzi, quindi questi block non sono altro che incrementi di design. Ma per quanto riguarda il Falcon 9, in realtà è stato chiarito che è il sesto, sarebbe la sesta versione. Se usassimo i numeri di versione saremmo a Falcon 9 versione 6. E il concetto chiave che sta alla base del Block 5 o versione 6, se volete, è agevolare la riutilizzabilità e agevolare tutte le fasi della lavorazione. Intanto il Block 5 è stato progettato per rivolare 10 volte senza nessun tipo di manutenzione di una qualche sostanza tra un volo e l'altro. Anzi, nel momento delle domande e delle risposte alla fine della teleconferenza è stato chiesto un chiarimento a Elon Musk su: ma cosa intendi esattamente per questo senza manutenzione? E lui ha risposto candidamente: intendo che il razzo atterra sulla landing zone, lo andiamo a prendere, lo trainiamo nell'hangar di fronte alla rampa di lancio, gli colleghiamo un secondo stadio, gli mettiamo il payload, tutto se ne va di nuovo in rampa di lancio, lo alziamo in verticale e si rivola, dopo aver fatto il pieno naturalmente. Anzi, ha promesso di più, e cioè che entro la fine del 2019, però ragazzi, qui applichiamoci la nostra conversione tra la realtà dei fatti e il maschese, quindi non lo so, un paio d'anni, comunque entro il 2019, due voli con lo stesso Falcon 9 versione 5, versione 6 o Block 5, in 24 ore, quindi a terra, lo si porta dentro, al volo gli si mette un secondo stadio e via, si fa il pieno e si riparte, in 24 ore, vedremo. Lui quello che vuole raggiungere, quello che vuole mandare è un messaggio che i suoi Falcon sono esattamente come gli aerei di linea, che non hanno bisogno di essere smontati, riispezionati dal primo all'ultimo bullone, riassemblati e poi fatti volare di nuovo. Sì, di fatto ci sono certo dei periodi di messa a terra in cui si fa manutenzione approfondita, ma di fatto gli aerei moderni vengono semplicemente riforniti e ripartono dopo poco. E questo periodo di messa a terra per manutenzioni di maggiore importanza viene fatto ogni 10 voli, e secondo sempre Musk, ognuno degli stadi Falcon 9 Block 5 viene costruito per poter volare 100 volte, quindi 100 voli totali, 10 manutenzioni approfondite, nessuna manutenzione all'interno di questi gruppi di 10 voli. E Quindi da questo punto di vista, wow, insomma, certamente Elon Musk non si fissa delle sfide che non siano assolutamente complicate. Dopo il Falcon Block 5 ci sarà una Block 6 o una versione 7? La risposta è no, perché anzi è stato molto chiaro Elon Musk dicendo che il suo obiettivo era di arrivare a questo design, ci potrebbero essere delle piccole, così, dei piccoli incrementi, delle minor version, se fosse un software sarebbe la versione 6.01 o 6.02 che aiutano ad ottimizzare i processi a terra o a migliorare qualche piccola cosa, perché tutto lo sforzo poi degli ingegneri di SpaceX di progettare e realizzare qualcosa andrà indirizzato al BFR, mentre il Falcon 9 servirà da cavallo da tiro, per portare soldi in cassa per fare utili naturalmente, ma anche per pagare per lo sviluppo e la costruzione del BFR. Naturalmente alla base del Falcon 9 Block 5 c'è il motore Merlin. Abbiamo già visto che è stato fatto una prima rivisitazione del design del Falcon 9. Prima questi 9 motori alla base del Falcon erano messi a 3 gruppi di 3 a formare un quadrato. Adesso invece sono montati su una struttura di cui parleremo poi, l'OctaWeb, che vede 8 motori a razzo disposti a cerchio lungo tutto il perimetro dello stadio e al centro il nono motore. E questi motori sono stati a loro volta ottimizzati, ottenendo un incremento di prestazioni senza particolari stravolgimenti all'hardware pari a circa il 10%, che non è poco assolutamente. Anzi, per essere più corretti, l'8% per i Merlin destinati a operare al momento della partenza dalla Terra e un 10% di aumento per il Merlin singolo che opera sul secondo stadio una volta arrivato in orbita. Che è interessante perché queste prestazioni possono essere certo utilizzate per portare su masse più importanti, ma soprattutto per ammortizzare la perdita di avere a bordo, di lasciare a bordo del propellente per poter rientrare. Naturalmente è ovvio che se volete riportare a terra lo stadio, a bordo deve rimanere qualcosa da bruciare per frenare, per invertire la rotta e per frenare prima di arrivare a terra. E i materiali poi sono stati spiegati con grandi dettagli, i materiali e le innovazioni apportate a questo nuovo design del Falcon 9. Intanto l'avete notato tutti, se siete un pochino appassionati, questi elementi di colore nero scuro in vari punti dello stadio, l'interstadio, cioè l'elemento più in alto, quello che separa il primo dal secondo stadio, ma poi anche le canaline dei cavi che corrono esternamente, la parte più esterna delle zampe, alcune altre zone dove è possibile che si sviluppino punti molto caldi in fase di rientro. Naturalmente quello più caldo di tutti è il fondo del razzo vicino alle campane, al nord dei motori Merlin, e in particolare in quel punto lì non solo SpaceX ha sviluppato un nuovo materiale resistente al calore completamente in-house, quindi non ha dovuto comprare prodotti di altrui, anzi semmai ha sviluppato un brevetto proprio, un prodotto proprio che può magari in futuro utilizzare non solo sui suoi mezzi ma magari fornire ad altri. Ma poi addirittura c'è a bordo un sistema di raffreddamento attivo basato sull'acqua che aiuta a mantenere fredde o a mantenere sotto controllo la temperatura di alcune zone particolari individuate sulla parte bassa del razzo dove si formano punti particolarmente caldi al rientro, e questo succede in maniera preponderante quando ci sono le traiettorie più energetiche, quindi lo stadio rientra molto molto veloce. Quindi tutti ci siamo un po' chiesti, ma come cavolo l'hanno implementato questa cosa? Non ci sono radiatori a vista, magari ci sono dei sistemi a spugna o qualcosa di simile che lasciano che l'acqua evapori e quindi porti via tanto calore in fase di rientro? Questo dettaglio non è noto, naturalmente può essere uno dei tanti brevetti e segreti industriali di SpaceX, non è arrivato Elon a questo livello di dettaglio. Ma parlavamo di OctaWeb, che è questa struttura che consente il montaggio dei motori a razzo del Falcon 9 alla base del razzo. Ecco, questa è stata completamente rifatta con una struttura di alluminio più denso e quindi più resistente. Si passa da una lega di alluminio della classe 2000 a una lega di alluminio di classe 7000. La differenza sembra poca, ma in realtà questo aiuta a contenere gli effetti di affaticamento del metallo e irrobustisce la struttura, perché di fatto non solo tiene insieme la parte più particolare dove si sviluppano le grosse tensioni dei motori tutti accesi insieme, che è la base del razzo, ma insomma fa proprio da base strutturale per tutto quanto il cilindro. E quindi questo OctaWeb è stato completamente rifatto, una cosa che non si vede molto, ma poi sul forum sono arrivati alcuni link anche grazie al nostro utente Astrolivio, che ci ha messo un bel link e dice: guarda, eccolo qui. Abbiamo visto i dettagli di OctaWeb su una serie di foto d'alta definizione, tra l'altro disponibili sul sito di SpaceX, ma in una posizione abbastanza nascosta all'inizio. E naturalmente un altro dei componenti innovativi del Falcon 9 Heavy, versione 5, uffa, Block 5, è l'ogiva, il fairing. Abbiamo già parlato negli scorsi episodi della volontà di SpaceX di recuperare l'ogiva del razzo, che si separa in due componenti, e poi si è tentato un rientro con il paracadute, poi si è tentato un rientro con una sorta di ala di rogallo. Insomma, a terra, o meglio a mare ad aspettarlo, c'è una nave su cui sono state montate quattro enormi braccia, tra cui viene tesa una rete, e in teoria, grazie a un sistema GPS a bordo di ogni metà dell'ogiva e al paracadute o parafoil che ne aiuterà al rientro, queste due mezze conchiglie andranno a finire nella rete che l'aspetta nell'oceano per essere recuperate. Può sembrare una cosa da poco, si butta via da sempre, ma in realtà abbiamo scoperto, quando Elon ha cominciato a parlare di numeri, che un'ogiva costa circa il 10% del costo di costruzione del razzo. Quindi ogni 10 ogive salta fuori un razzo gratis, e se, come Elon Musk vuole, si faranno...
Fanno la tessera? Fanno la tessera con i punti?
Certo, ogni volta tlac, il comandante fa il bollino sulla tessera e al decimo va da Elon e dice: hai vinto un razzo gratis. O dal cliente, chi lo sa. Quindi sì, la tessera punzonata da Capitan Findus, che recupera al volo il fairing. E naturalmente anche la parte di avionica è stata cambiata, quindi è stata aggiornata, i computer di volo e i controller dei motori a razzo sono stati aggiornati, ed è stato anche installato un sistema di controllo inerziale più nuovo, accurato e resistente ai guasti rispetto al modello precedente. E sappiamo quanto questa componente sia importante, perché ne aveva accennato Veronica Schiaparelli, si è schiantato perché il suo sistema inerziale ha fatto le bizze una volta entrato nell'atmosfera marziana. Un altro dei grandi elementi promessi, chi dei nostri ascoltatori segue SpaceX fin dal primo momento magari se lo ricorderà, cioè il riutilizzo anche del secondo stadio, i primissimi filmati diciamo divulgativi, promozionali di SpaceX vedevano questo secondo stadio di fatto ripetere la manovra del primo, quindi riaccendere i motori, frenare e poi sfruttare uno scudo termico posto in testa per essere poi recuperato. Ecco, qui invece Elon Musk ha glissato in qualche modo dicendo: ah, ma noi in realtà non abbiamo mai proprio messo il massimo impegno in questa cosa, tant'è, e qui sta la novità, che a partire dalla prossima missione verranno raccolti con grande attenzione dati, cioè verrà messo a bordo un sistema di trasmissione che, sfruttando i satelliti che stanno alle spalle del razzo al rientro, quindi gli Iridium, riceveranno la telemetria dal secondo stadio per studiare bene la quota, la velocità e le condizioni in cui il secondo stadio stesso andrà in mille pezzi. E siccome in quel momento sarà completamente circondato da un alone di plasma, che è del gas carico elettricamente, che impedisce alle onde radio di passare, ecco, l'unico modo in cui queste onde radio possono passare è da dietro, quindi verso l'orbita, dove i satelliti Iridium raccoglieranno i segnali di telemetria e li rimanderanno a terra a casa SpaceX. A quel punto cosa faranno? Un approccio incrementale. Si comincerà a spalmare o a mettere questo materiale termoprotettivo di cui abbiamo parlato poco fa sul secondo stadio, e poi si farà rientrare e si vedrà a un certo punto, aggiungendone via via sempre di più, quanto è il minimo indispensabile per far rientrare con successo il secondo stadio senza che vada in mille pezzi. A quel punto si farà una valutazione finale dicendo: ok, abbiamo dovuto mettere tot chilogrammi di rivestimento termico, abbiamo dovuto lasciare a bordo tot chilogrammi di carburante, ci conviene veramente fare il recupero del secondo stadio o no? E quindi a quello lì sarà il momento della decisione se davvero varrà la pena riportare giù anche questo elemento del razzo vettore. E quindi un po' meno roboante la promessa, un po' più tradizionalista, se volete, l'approccio, vediamo se conviene, e in questo caso staremo in attesa della risposta. Qualche cifra. Allora, questo è anche interessante perché intanto abbiamo scoperto che recuperare il primo stadio significa recuperare circa la metà del costo di produzione di un intero Falcon 9. Secondo Elon Musk è qualcosa più vicino al 60% che al 50%, che è veramente moltissimo, ed ecco anche perché forse non c'è tutto questo enorme interesse intorno al secondo stadio, perché quando andiamo a vedere la divisione dei costi di produzione, allora il secondo stadio incide per solo il 20%, mentre il fairing, lo abbiamo detto, per il 10% del costo. Il restante 10% per fare 100 sono i costi che non potete togliere. Ci sono dentro i costi del propellente, gli stipendi, probabilmente la manutenzione alla rampa di lancio, tutto quello che deve esserci per forza ad ogni lancio. Quindi, in teoria però, Musk dice, se potessimo recuperare tutti gli elementi, quindi il 90% del costo di produzione, se il razzo costa produrlo 60 o 50, vuol dire che un razzo può venire a costare 5. Il 90% si recupera. Naturalmente a me sembra veramente molto ottimista dire di poter ridurre di un ordine di grandezza il costo di un Falcon 9, ma quello è l'obiettivo, vedremo quanto vicino riusciranno ad arrivarci. Come vi dicevo, c'è stata anche una ricca sezione di domande e risposte in cui Elon non si è sottratto alle domande dei giornalisti. Quindi intanto, come vi dicevo, ha chiarito bene cosa intende lui per poca manutenzione, cioè nulla tra un volo e l'altro. E poi cosa ha significato per SpaceX certificare il Falcon 9, o cosa sta significando certificare il Falcon 9 in Block 5 per il trasporto degli esseri umani. Sarà questo infatti il vettore a portare su la Dragon 2, si spera alla fine di quest'anno o diciamo l'anno prossimo. Ecco, lui ha spiegato bene la complessità, che dice, guarda, se io devo fare un razzo per lanciarci un satellite da telecomunicazioni, mi viene chiesto di avere dei margini rispetto ai carichi teorici del 25%, quindi un razzo capace di sopportare un quarto in più di tutte le sollecitazioni meccaniche. Quando si tratta di far volare esseri umani, questo numero sale al 40%, quindi quasi veramente qualcosa di il doppio aumenti, ed è un problema perché lo si deve fare senza aumentare significativamente la massa del razzo. Quindi lavorare su questo delta, su questo 15% che passa tra i margini richiesti per un satellite qualunque a quelli per portare su la Dragon 2, è una sfida ingegneristica gigantesca. Lui stesso dice di avere speso ore affiancando i suoi migliori ingegneri per accertarsi personalmente che tanti controlli, tanti test, tante procedure fossero fatte benissimo. Ora, io scusatemi, ma mi fido di più degli specialisti che di Elon Musk, che non è un tuttologo, non esiste il tuttologo in un campo così complicato come l'astronautica, ma vuol dire che ci ha messo la faccia, che garantisce, insomma, vuole stressare quanto è importante per SpaceX la qualità sul volo umano. Tant'è che poi si è soffermato anche a raccontare di come abbiano speso soldi e tempo umano a ridisegnare, a riprogettare, a ricreare i serbatoi in compositi. Ricordate che è successo un incidente a terra che ha portato all'esplosione sulla rampa di lancio del Falcon 9, è stato individuato la causa scatenante in una rottura di uno dei serbatoi dell'elio interni al serbatoio di ossigeno liquido, e quindi SpaceX ha dovuto dimostrare, se volete ancora più di altri, di avere capito e superato il problema. E questo è stato, secondo Musk, a oggi il compito più complicato nel procedimento di certificazione del Falcon 9 per il trasporto umano. Quindi, in ogni caso, poi dice Elon, ok, non deve succedere, ma se mai dovessimo sentire, se mai la telemetria del razzo, il computer di bordo, avesse un segnale di un'esplosione imminente, la Dragon 2 naturalmente può anche fare un abort sul pad e strappar via direttamente dalla rampa di lancio gli astronauti da qualsiasi tipo di esplosione. Chiaramente non ci si vuole arrivare, ma questa è stata un po' la conclusione finale di Elon Musk, che davvero è stato prodigo di dettagli al punto da diventare quasi nerd, roba che a me personalmente ha fatto sbavare, nel senso che aspettavo che tra tante chiacchiere ci fosse qualcosa di ufficiale, più ufficiale di Elon Musk direi che è difficile trovare. Ok, spiegone megagalattico finito, non ho neanche guardato quanto ci ho impiegato, spero di non aver addormentato tutti.
Marco, se non le facciamo noi ste digressioni nerd, cioè chi le deve fare, quindi...
E c'hai ragione anche te. C'hai
Marco,
ragione
ma anche l'avevi te. Detto delle zampe retraibili? Perché a un certo punto mi sono passata.
Ah no, brava. Ti ringrazio. La nostra Veronica, che è attenta particolarmente sull'argomento SpaceX, non la posso biasimare. Come sta mostrando adesso Michael, un altro elemento importante del design del Falcon 9 in Block 5 sono le gambe di atterraggio. Sono stati ridisegnati i bordi e una serie di elementi sui bordi portati all'interno stesso della zampa. Tra l'altro le vecchie zampe si aprivano e non potevano più essere mosse una volta aperte, andavano a bloccarsi in posizione, dovevano essere smontate, sbullonate a mano, mentre quello di questo stadio possono essere richiuse e riaperte perché c'è un attuatore che lo fa, quindi avete un motore elettrico, un attuatore che vi consente di comandarle aperte o chiuse anche più volte. E quindi il colore naturalmente è cambiato, e se notate nella parte più alta, dove di fatto cosa c'è? La punta del piede, se consideriamo il razzo chiuso, scusate, la gamba chiusa, ecco lì ci sono stati ulteriori inserti di questo materiale termoprotettivo di cui vi parlavo, questi bordi neri a ferro di cavallo, quindi è importante anche in questo caso. E quindi forse anche qui l'innovazione non sta tanto nel fare i figli per avere l'attuatore, ma perché se si vuole riportare allo stadio in rampa nel giro di poche ore, basta, tra virgolette, chiudere le zampe e il razzo può essere trasportato via velocemente invece di richiedere dei tecnici e il noleggio di una gru. Quanto costa il noleggio di una gru per portarsi via i pezzi? E quindi tutte queste attenzioni sono state poste. E vi dicevo, se poi quello che vi ho detto non vi basta, tutto sarà dettagliato in questo articolo di prossima uscita, oppure andate pure adesso su Forum Astronautico, non se state guidando, e potete dare un'occhiata al sommario che ho pubblicato.
Mi è piaciuta la dichiarazione di Musk che questo sarà il Falcon 9 che dovranno smontare completamente per essere sicuri che gli altri non li dovranno più smontare.
Sezionarne uno per capirne 100
o almeno 100 per 10 volte. Mi piace l'approccio di Musk per queste cose, che è quello che ha, adesso non so se è una di quelle cose che vengono poi romanzate o descritte nel dettaglio, anche se la persona interessata non aveva direttamente quel tipo di approccio originariamente coscientemente in testa, ma quello che fa Musk di solito è il ricondursi ai principi fondamentali di ogni cosa che approccia. Parlando di razzi, di lanci spaziali, ha detto: ok, che cos'è un lancio spaziale? È un tubo grosso con del combustibile dentro e un motore dall'altra parte. Ok, vediamo di farlo da zero. Praticamente molte delle cose sono innovative semplicemente perché vengono riapprocciate senza ricostruire troppo, senza basarsi troppo sullo status quo, sullo stato dell'arte. E direi che se 10 anni di questo tipo di approccio ci hanno portato Falcon 9 e il Falcon Heavy, potrebbe anche essere credibile avere un qualcosa che assomiglia al BFR, magari non il BFR che si è visto nei rendering, così come il Falcon 9 non è il Falcon 9 che si è visto nel video in cui si faceva vedere l'atterraggio del primo e del secondo stadio che ho mostrato prima, però potrebbe effettivamente arrivare qualcosa di molto molto interessante, semplicemente con un approccio diverso.
Sono sicuro che mi sono dimenticato qualcos'altro, perché le curiosità, i dettagli si perdono su un oggetto di questo
tipo. Tipo le
genere.
Grid fin.
Ecco, eccone un'altra. Non è che sono proprio una novità in assoluto, però Elon Musk ha parlato anche di queste. E anzi, sempre su Forum Astronautico qualcuno ha pubblicato la foto fianco a fianco delle grid fin della versione Block 4 e di queste della versione Block 5. È poi vero che sulla Block 4 già erano state montate le nuove grid fin. Cosa sono? Sono delle alette che servono a stabilizzare la fase di rientro dello stadio. Si beccano una botta di calore non indifferente, tant'è che se guardate a sinistra il nostro utente DJ Bill si è pubblicato la foto, si vede il bordo esterno della grid fin deformato dal calore. Ecco, quella era in alluminio e tra l'altro se lo vedete di dimensioni leggermente inferiori di quelle a destra, che sono in titanio. Penso sia l'oggetto fuso in titanio più grande al mondo questa grid fin, E invece quella non ha, questo è lo stadio, a destra vedete lo stadio dopo il volo, e sono intatte, pronte, infatti è l'elemento che garantisce il rientro controllato insieme ai motori a razzo, ed è un elemento chiave, e quindi Elon Musk ha ribadito che sono soddisfattissimi dell'investimento fatto, costa un botto una cosa così in titanio, e quindi se il razzo torna giù, le recuperano e sono felici di riutilizzarle senza praticamente un graffio.
Quindi non è un prima la cura, dopo la cura?
No, no, questo è prima del lifting, dopo il lifting.
È lavato dopo. Con un comune detersivo e quello dopo è lavato.
Signora, le offro due stadi al posto di uno solo. No, no, mi tengo il Falcon 9. Ma signora, ha guardato bene, sono due stadi. Naturalmente i Falcon 9 in versione Block 4 non verranno più recuperati. Un altro dettaglio è che si vogliono costruire una trentina di stadi, vuol dire fare circa 300 voli. Questo è più o meno la previsione. Poi,
quanti erano i voli attualmente svolti dal Falcon 9? 50? 51?
In totale 51 52,
no, 52, sì. Ma uno Falcon 1 e uno Falcon Heavy, no? Quindi 50,
due Falcon 1, un Falcon Heavy, e quindi sono 52.
Vabbè, comunque sì, non, immagino che SpaceX non intendesse smettere di essere in business la settimana prossima, quindi ci sta che si guardi al futuro e beh, che numeri diversi ci aspettavamo.
No, no, è impressionante, anche se andassero così, ma io a sto punto voglio rilanciare, io faccio continuamente il tifo per l'arrivo sul mercato in maniera prepotente di Jeff Bezos, perché lui stesso, lo stesso Musk, durante la conferenza stampa ha detto: ma io la voglio la concorrenza, perché siccome ho fatto bene con i Falcon 9, in Europa stanno strippando, vogliono anche loro, in Cina, tutti vogliono fare riutilizzabili adesso, secondo me tira un po' di acqua al suo mulino, perché poi tutte queste cifre noi non le abbiamo mai viste, la famosa domanda, ma davvero conviene, non l'ha mica risposta Elon Musk, se ne è guardato bene dal dire proprio se conviene di più farli così che crearli in serie. Però in effetti è vero che ha dato una bella scossa al mercato, figuratevi se ne arriva un altro che è pronto a prendersi quella fettina di mercato che Elon Musk gli ha lasciato libera praticamente oggi nessuna, ma la concorrenza si sa.
Poi sempre a voler richiamare l'immagine un po' romantica o rotizzata di Elon Musk, lui non è nel business dei lanci solo per fare il business dei lanci, ma è per rendere la specie umana multiplanetaria, e quindi la concorrenza non è necessariamente un male in questo caso.
Ah, assolutamente, io rimango convinto che se il Falcon 9 farà tutte queste prestazioni ai costi che dice lui, convincere gli investitori ad abbandonare un razzo di enorme successo come il Falcon 9 per buttarsi su una bestia come il BFR, che non ha proprio un mercato enorme, la vedo veramente dura. Secondo me il più grosso ostacolo di Elon sarà proprio sul mercato più che sulla tecnologia, che ormai, voglio dire, si è laureato campione per i prossimi anni di tecnologia.
Ma insomma, adesso non sarebbe la prima volta che un player che ha un vantaggio iniziale viene superato in breve tempo da un new entry. Insomma, abbiamo parlato ampiamente
vero anche questo
di Bezos nelle settimane scorse, chissà quali altre sorprese avremo. Devo dire che gli ultimi anni, e probabilmente, come dicevo prima, i tag delle puntate di Astronauticast sono un buon indicatore, SpaceX ha reso l'astronautica molto divertente. Lo era prima, altrimenti non saremmo qui a fare l'undicesimo anno di astronautica, però ha fatto un salto di qualità. Un salto di qualità come il nostro podcast, che ha raggiunto allora la... il giro di boa con abbiamo detto tutto, sì, con la fase della questua, perché vi chiediamo col cappello in mano di aiutarci. Normalmente ci aiutate, l'aiuto che arriva ad Astronauticast e all'associazione ESA arriva da molte direzioni e i ringraziamenti vanno distribuiti a pioggia. Ci sono i nostri articolisti prima di tutto, che abbiamo ringraziato più volte questa sera, che riempiono di news astronautinews.it e ci rendono ci mettono in condizione di avere materiale di cui parlare, non semplicemente sapere cosa dire, ma anche qualcosa da mostrare, qualcosa da, per chi ci guarda in video o per chi poi segue i link che sono nelle note dell'episodio. È una risorsa, sono gli articolisti una risorsa non è possibile farne a meno.
In via d'estinzione, no, speriamo
inestimabile.
Di no.
Indispensabile.
Inestimabile.
Ero sicuro che iniziava con la in, ma poi il mio cervello...
Immarcescibile.
Vabbè, però ringraziamo anche voi perché grazie al vostro supporto, al vostro aiuto, noi continuiamo a essere qui ogni giovedì sera o più o meno. Non soltanto con le vostre donazioni, che si possono fare sempre utilizzando i bottoncini gialli nell'area donazioni di astronauticast.it o diventando soci dell'associazione ISA su isa.it, anche lì bottoncini gialli riconoscibilissimi di PayPal, e in cambio avete una tessera che con un numero progressivo, quindi attenzione perché i numeri progressivi a un certo punto finiscono, non è vero, però... Che testimoniano che il vostro supporto per ISA è tangibile. E poi c'è sempre un altro modo, sono sempre le stesse cose, però faccio fatica a trovare parole diverse per dirle, ma ci sono parole che ripeto sempre, che sono quelle di l'invito a esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre attività con la condivisione di link, con l'utilizzo di social network più o meno invasivi della privacy, allo scopo di farci conoscere anche a chi non ci conosce ancora. La fase di ringraziamento più confusa della storia, perché non ce la posso fare. Abbiamo qualche donazione di cui rendere noto, Marco?
Ma certo, Mike, ma certo. Allora, questa settimana dobbiamo ringraziare Andrea Varotto, Davide Bonusi, Guglielmo Albergoni e il nostro affezionato Denis Grosso per il loro supporto. Grazie ragazzi.
Grazie, c'è stata anche qualche iscrizione a ISA che comunque continua nonostante ci si avvicini alla fine, alla metà dell'anno. Qualcuno è già più di una settimana, io ho l'obiettivo di registrare tutti e confermare entro una settimana. Questo fine settimana sicuramente riceverete la conferma della vostra iscrizione. Questo ci porta adesso alla seconda parte della puntata, quella delle rubriche, la prima, la più amata, è quella delle storie di quel gran bell'uomo di Nonna Polla.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Già dalla prima metà degli anni 40 si era cominciato a raggiungere lo spazio con veicoli lanciati da terra, ma tradizionalmente si fa iniziare l'era spaziale nel 1957 con il lancio dello Sputnik 1. Perché? Perché nei voli precedenti si trattava di voli suborbitali, cioè di traiettorie seguite dai razzi, in cui il carico utile poteva rimanere nello spazio soltanto per alcuni minuti. La vera rivoluzione e innovazione dello Sputnik fu quella di seguire una traiettoria orbitale, cioè una traiettoria che faceva continuare a ruotare l'oggetto, il satellite, intorno alla Terra, per consentirgli quindi di rimanere nello spazio per periodi lunghi, di mesi o potenzialmente anche di anni. Ma prima di poter sfruttare questa permanenza prolungata nello spazio era necessaria un'altra innovazione importante. Vediamo perché. Perché i satelliti, i primi oggetti mandati nello spazio, disponevano di sistemi di bordo alimentati da energia elettrica. Nel caso dei primi satelliti questa fonte di energia erano delle batterie. I trasmettitori radio dello Sputnik rimasero in funzione per 3 settimane e anche il primo satellite americano, l'Explorer 1, riuscì a trasmettere per un periodo relativamente breve, soltanto di 4 mesi. Quando le batterie di un oggetto del genere si esaurivano, l'oggetto rimaneva inerte e al più poteva essere utilizzato tracciandolo otticamente per dare informazioni indirette sulla sua orbita, osservandolo da terra. Per poter sfruttare realmente lo spazio, per poterlo esplorare, per compiere misure scientifiche, potenzialmente per mandare l'uomo nello spazio, erano però necessarie delle fonti di energie che consentissero il funzionamento dei sistemi di bordo per periodi molto più lunghi, potenzialmente anche di diversi anni o decenni. La prima innovazione di questo tipo fu quella di un piccolo satellite americano relativamente poco conosciuto, il quarto lanciato dall'era dello Sputnik. Stiamo parlando del Vanguard 1, lanciato il 17 marzo del 1958 dalla NASA. Questo piccolo satellite, che in pratica era lo Sputnik americano, aveva la forma di una piccola sfera come lo Sputnik sovietico, con una serie di antenne, aveva un payload simile, cioè dei trasmettitori radio. Ma mentre uno dei due trasmettitori era alimentato da una batteria che rimase in funzione soltanto per 20 giorni, l'altro era alimentato, e questa fu la vera innovazione del Vanguard 1, da una serie di 6 celle solari montate sulla superficie sferica del satellite. Queste piccole celle solari consentirono al Vanguard 1, al secondo dei trasmettitori del Vanguard 1, di trasmettere dati per 6 anni, quindi fino al 1964. Nelle missioni successive si utilizzarono altre fonti di energia. Per esempio, già dagli anni 60, dalla seconda metà degli anni 60, si sperimentarono le celle a combustibile, cioè dei sistemi elettrochimici che producevano energia elettrica. Questo soprattutto a bordo di missioni con equipaggio, per esempio il programma Gemini, Apollo, e poi in seguito, dagli anni 80, con il programma Shuttle. I sovietici cominciarono a usare le celle solari, quindi la stessa tecnologia del Vanguard, dagli anni 60 con la Soyuz, e poi a partire dagli anni 70 si sperimentò una nuova forma di energia, quella che per il momento dà la maggiore autonomia di un veicolo spaziale, cioè l'uso di generatori termoelettrici a radioisotopi, in cui il calore del decadimento di una sorgente radioattiva viene convertito in energia elettrica. E questi sistemi di generatori a radioisotopi hanno permesso a sonde molto famose come i Pioneer 10 e 11, i Voyager e adesso anche i New Horizons di spingersi ai confini del sistema solare, oltre i confini del sistema solare, e a rimanere in funzione per decenni, trasmettendo a Terra una quantità preziosissima di dati sulle regioni di spazio che hanno attraversato. Con le celle solari di cui il Vanguard 1 fu un pioniere, si riesce per il momento ad arrivare fino all'orbita di Giove. Qui parliamo per esempio della missione Juno, attualmente in orbita intorno a Giove. Il 17 marzo di quest'anno, del 2018, quindi si è raggiunto il 60° anniversario di questo piccolo satellite che ha dato il via allo sfruttamento dello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
C'è una domanda nella chat?
Sì.
Chiedono se si tratta del più vecchio satellite che è ancora in orbita.
Sì, si tratta anche del più vecchio oggetto lanciato, quindi ancora in orbita, per l'orbita particolare in cui è stato inserito, l'orbita molto ellittica, con un perigeo vicino alla Terra a un'altitudine di circa 650 km, ma con un apogeo molto lontano, di quasi 4.000 km. E questa orbita molto ellittica dovrebbe farlo rimanere in orbita almeno fino al 2198, quindi terrà compagnia alla razza umana almeno per un altro secolo, per un paio di secoli. Vorrei precisare che tecnicamente non si trattava di un satellite della NASA, anche se era un satellite americano, perché la NASA è stata fondata pochi mesi dopo il lancio del Vanguard 1. E poi è anche un satellite molto curioso perché, oltre a somigliare un po' allo Sputnik, per le sue dimensioni, avendo un diametro di 16 cm, potrebbe essere forse considerato come il nonno dei CubeSat, che hanno più o meno quelle dimensioni.
Un CubeSat di smussato, ecco.
Un CubeSphere, una nuova classe di microsatelliti.
Chiedevano anche dalla chat stessa domanda di Fabio, sì. Dove si trova attualmente in orbita. Sì, quasi tutti i corpi in orbita sono tracciati, sia quelli conosciuti che quelli tracciati ma non identificati, e quindi è possibile sapere la posizione.
Sul solito sito molto conosciuto, Heavens Above, uh-huh. Quindi, che è quello che fornisce per esempio anche le previsioni dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale, passaggi visibili da varie zone della Terra, forse più conosciuto per questo, ma comunque credo che qualunque software di effemeridi di satelliti abbia un catalogo completo, e quindi anche il Vanguard 1. Paolo, purtroppo i radioamatori non possono provare a riceverlo perché, come dicevamo, si è esaurita l'energia delle batterie di bordo molto presto, e poi anche, insomma, c'è stato anche un decadimento dell'altro trasmettitore.
Paolo diceva che l'apogeo è di circa 4.000 km, si trova in questo preciso momento quasi all'apogeo, che si può vedere nell'immagine, un'orbita abbastanza ellittica, con un'inclinazione molto bassa, come un po' tutti i lanci da... I lanci più efficienti da Cape Canaveral.
Invece di nonno Apollo ce n'è uno, perché oggi, allora, sono affezionato ascoltatore di Scientificast, e oggi, mentre ero sul bus per andare al lavoro, mi sono ascoltato la puntata 202 del loro podcast. Sono leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. Il buon Andrea Bersani, che è un ottimo conduttore, ha fatto il gioco di imitazione del nonno Apollo, e allora c'è un piccolo errore in un commento storico di storia dell'astronautica che ha fatto Andrea Bersani, che io gli voglio bene, lo apprezzo, e quindi non vi dirò dov'è. Dovete andare, ascoltare la puntata 202, fare aumentare il numero dei download di Scientificast e scoprire qual è l'errore storico detto da Andrea nella puntata 202. Lui lo sa, gli ho detto stasera lo dirò in diretta perché ti vogliamo bene, ma non posso dire qual è. Insomma,
e già che ci siete, riascoltate gli episodi di Nonno Apollo, perché sicuramente in buona compagnia, Andrea, ne ho fatto qualcuno anch'io.
Vediamo se i nostri ascoltatori riusciranno in questi due obiettivi: aumentare un picco di ascolti per Scientificast tra oggi e domani, o comunque quando ascolterete il podcast, e se riuscirete a far sapere ad Andrea che avete trovato il piccolo errore. Ha detto un sacco di cose giuste, ma io subito rompere le balle, subito.
Lo facciamo diventare un astronautiquiz?
Astronautiquiz. Trovate l'errore, scova l'errore, puntata 202 di Scientificast. Vi vogliamo bene, Insomma, non gli avremmo detto così. Andate, scaricatene tutti.
A fine puntata vediamo, mi dici qual è la risposta, vediamo se è una roba che si può mettere, yep, in un quiz, e vediamo. Nel caso sarà nelle note dell'episodio. Molto bene, link della settimana. Vogliamo essere un po' negativi?
No. Il primo link l'ho proposto io, si tratta di un album fotografico su Flickr che proviene dalla digitalizzazione di una quantità enorme di fotografie sullo sviluppo del lanciatore Atlas in tutte le sue versioni. Sono 43.006 fotografie di ogni tipo, sono 431 pagine del sito di Flickr, quindi ne avete da guardare. Sono foto storiche raccolte durante tutto lo sviluppo del razzo Atlas, molto belle dal punto di vista storico e molto nerd anche.
il nome di questo archivio che ha fatto un bel pop-up qui, SDASM, ma mi ha fatto venire in mente sadismo, perché il sadismo di, di mostrare queste foto di fallimenti colossali, ma non solo, immagino ce ne siano,
sì,
di tutti i colori.
Sì, ci sono di tutti i tipi, di componenti, di pezzi, di impianti, di infrastrutture, di siti di lancio, anche strane macchine sperimentate per l'addestramento degli astronauti, ce n'è di tutti i tipi.
Vedere queste foto mi fa venire in mente la scomparsa di Tom Wolfe, che ha scritto The Right Stuff, e nel video, scusate, nel film, tra l'altro vincitore di premio Oscar, che è stato tratto da quell'opera, abbiamo visto anche la partenza dell'Atlas che portò i primi astronauti americani in orbita, John Glenn per prima e poi chi gli successe. A questo
mi sto perdendo un attimo a guardare le foto, ma penso che
ci siamo distratti tutti
per dopo la puntata. PDF sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Dalle 431 pagine di Flickr sull'Atlas alle 438 pagine di un PDF riguardante la Stazione Spaziale Internazionale. Si chiama The International Space Station Operating an Outpost in the New Frontier. È uscito poco tempo fa, è stato scritto dai controllori di volo, ma in maniera molto divulgativa, tipo si citano film, si cita, questo è tipo se avete visto Alien, così, cioè, quindi non è tecnico, divulgativo, e parla di tutto quello che c'è da sapere sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi lo scheletro, i macchinari all'interno, i computer, la gestione dei dati, come si fanno le EVA, i sistemi di power, energia, e ecco, tutto quello che c'è da sapere sulla Stazione Spaziale, spiegato bene in inglese, quindi potete leggerlo ad alta voce, e così fate pratica anche con l'inglese.
Bella anche l'evoluzione dei simboli del Mission Control con i vari programmi infilati nella parte bassa del cerchio, bello. L'ho visto in realtà ieri quando hai messo il link su Forum Astronautico, e devo dire che così, insomma, mi ha riportato alla mente una delle più grosse perdite delle nostre Astronauticon, la bellissima conferenza che è andata purtroppo trita tutto digitale. C'è un sacco di roba, c'è un capitolo dedicato allo scheduling, quindi per i maniaci della programmazione quotidiana direi che c'è anche un capitolo dedicato solo a voi. Molto bello. Ma sai se ne è stata fatta un'edizione cartacea o è il classico libro che, insomma, se vuoi ti stampi tu in qualche stamperia?
Credo la seconda che hai detto, perché ho trovato solo questo PDF.
Stavo guardando
online.
Anch'io adesso nella parte dove è pubblicata, c'è solo un link che dice Fixed Layout PDF, 34 MB di PDF. Mi aspettavo una versione ebook non a layout fisso, perché leggere su un tablet o un Kindle piccolino queste...
Guarda, credo che il cartaceo in qualche modo ci sia, perché vedo che la copertina è colorata, poi c'è la classica pagina bianca, poi c'è il titolo e l'impaginazione mi sembra proprio da cartaceo.
Però sto guardando altri libri, tipo il NASA System Engineering Handbook, che ha la stessa terminologia, fixed layout per il PDF, e poi c'è anche la versione in EPUB e in MOBI, quindi prima o poi magari vengono rilasciati. Mi sono introdotto, scusami, non stavi parlando di quello?
No, posto.
Ok, e questo ci porta alla astronautica agenda, per sapere che cosa ci separa da ora alla prossima puntata di Astronautica.
Allora, saltiamo subito a domenica 20 maggio, quando alle 11.04 ora italiana ci sarà un lancio di una navetta Cygnus, la CRS-9, quindi stiamo parlando di una navetta di rifornimento che andrà a portare dei rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Sapete che le Cygnus sono lanciate attualmente dal vettore Antares, e la rampa di lancio di questo tipo di vettore si trova nella base di Wallop Island in Virginia. Quindi
occhi puntati su NASA TV, perché essendo una missione di rifornimento per l'ISS è coperta dalla diretta di NASA TV. In serata alle 23 forse potremo vedere da qualche parte il lancio di una lunga marcia 4C che trasporterà il Chang'e 4 Relay Satellite. Come dice bene il nome, sarà un satellite di relay, quindi un ripetitore che andrà ad aiutare a coprire le comunicazioni che ci saranno per le prossime missioni che la Cina ha intenzione di lanciare sulla Luna. In particolare questo orbiter sarà posizionato nel punto lagrangiano L2, quindi immaginatevi che c'è la Terra, c'è la Luna e poi c'è L2. E sembrerebbe che così il satellite sia sempre oscurato dalla Luna per la ricezione a Terra, ma in realtà quando si mette un satellite in L1, L2, non è che il satellite sta fermo nel punto preciso lagrangiano, ma orbita intorno a questi punti di minimi di potenziale, con delle orbite che si chiamano halo attorno a questi punti, e queste orbite le puoi fare anche abbastanza ampie, e ecco perché questo relay sarà visibile periodicamente dalla Terra, anzi forse per tutto il suo periodo dell'orbita, se l'orbita è abbastanza con un semiasse abbastanza largo, per poter coprire perfettamente le ricezioni delle varie sonde anche in questo caso sul lato nascosto della Luna, proprio perché da L2 la copertura è ottima.
E la Luna si troverebbe proprio tra Terra e il satellite, di conseguenza puntando in quella direzione avrebbe in vista sia l'eventuale sonda sul lato nascosto sia la Terra, quindi particolarmente strategica, vantaggioso, esatto. Come
passiamo alla prossima settimana, abbiamo martedì 22 un lancio di un Falcon 9, doveva esserci se non sbaglio questo sabato, ma è stato rimandato come spesso succede per questo tipo di lancio. È un blocco di satelliti Iridium dal numero 51 al numero 55, ma anche GRACE, che è un Gravity Recovery and Climate Equipment Follow-on, un progetto congiunto di NASA e col centro di ricerche tedesco GFZ, che Mike mi dirà con le lettere in tedesco. Lo scopo è quello di tracciare i movimenti delle masse d'acqua terrestre e monitorare quelle sotterranee nei ghiacciai e sotto il livello del mare. Molto interessante.
GRACE era una missione storica seguita qua dal GSOC, che era una missione che non voleva morire perché hanno avuto un sacco di problemi tecnici, ma sono riusciti a prolungarne la vita più e più volte con diversi hack, sia nelle operazioni creative, sia utilizzo di sistemi di navigazione all'interno del satellite diversi, come si è fatto tante altre volte con altri satelliti, sfruttando sensori diversi per mantenere l'assetto. Però adesso è arrivato il momento di sostituirlo e avere un altro satellite in grado di fornire i dati sulla gravità, come faceva GRACE.
Particolarità di questo lancio: il primo stadio del Falcon 9 è il 1043-2, quindi il secondo volo è quello che aveva portato in orbita Zuma.
E come tutti i Block 4 che pian piano si andranno a esaurire, questo qui non credo venga recuperato se non per fare qualche test, come ogni tanto fanno quello di SpaceX, proprio per vedere il comportamento dei primi stadi magari in condizioni particolari di rientro. Ricordiamo 22 maggio alle 21:48 ora italiana, mi sembra finestra di lancio istantanea, e la base di lancio è quella di Vandenberg in California. Mercoledì 23 abbiamo due contatti ARIS. Il primo lo effettuerà Scott Tingle con una scuola della Svezia a Stoccolma, e il secondo lo effettuerà Ricky Arnold con una scuola di Poznan in Polonia. Dite che bello, noi radiomotori possiamo ascoltarlo? No, perché sono tutti e due Telebridge, il primo da Kilo 6 Delta Uniform Echo,
che è, direi è quello in Virginia, delle due stazioni Telebridge in, no, ho sbagliato, è no, sì, è quello in Virginia. Invece il secondo sarà Telebridge via Whiskey 6 Sierra Romeo Juliet, che invece è quello in California, quindi dall'Italia non sarà ascoltabile direttamente, ma se c'è qualche streaming o qualche radioamatore che sta negli Stati Uniti, ce n'è un po' per tutti i gusti, dalla East Coast alla West Coast. Buon ascolto. E giovedì 24, prima del podcast, prima della puntata 32, alle 11:20, se tutto va bene, la Cygnus CRS9, lanciata appunto la domenica prima, arriverà sulla stazione spaziale internazionale, quindi ci saranno le classiche manovre di cattura e berthing con il braccio robotico.
Ok. Allora, potrebbe essere che in pratica è durante la diretta, giusto?
No, 11:20 del mattino, a meno che non sia molto lento.
Avevo visto 19 UTC invece di 9. Molto bene, quindi cominciamo a ritirarci in buon ordine, a partire da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios, da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, abbiamo fatto una bella lunga puntata questa, 1 ora e mezza, mm-hmm. Bellissimo. Ciao a tutti.
Da Modena.
Oh, non me l'aspettavo, ciao a tutti, grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao.
Ho annullato ogni forma di dubbio e fantasia nell'ordine in cui vi saluto all'inizio e alla fine, ma non è sufficiente. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Vi ha stupito con effetti speciali il Podcon da Darmstadt.
Qualche notifica di troppo in chiusura di puntata, comunque un saluto a tutti voi e grazie per essere sopravvissuti al predicone su SpaceX. Mi auguro di ritrovarvi tutti alla prossima puntata. Ciao da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un predicone che si riutilizzerà per almeno 10 volte, lo possiamo risentire per ricordarci tutti i dettagli del Block 5. Però vi consiglio anche di passare il tempo in maniera diversa, no, potete ascoltarlo quante volte volete da qui alla settimana prossima, ma fate anche un salto su Forum Astronautico come dice Paolo e nel dubbio ad Astra.
Johnny!